e se i troll mangiassero i cookie, edito da Eris Edizioni. E con lei vorremmo, per l'appunto, presentare questo libro e non solo, allargare poi anche il discorso a una serie di argomenti limitrofi. E dunque, benvenuta su queste frequenze. Ciao.
Ciao.
Ciao a tutte, a tutti, a tutto. È un piacere essere in diretta con voi.
Grazie anche per noi, era un pochino che preparavamo questa intervista, diciamo, da quando sapevamo che stavi mettendo su carta una serie di riflessioni di cui abbiamo avuto modo di parlare di persona. E quindi, e se troll mangiassero i cookie, un libricino sento non preminuirlo, ma perché il numero di pagine non è moltissimo, quindi un libricino che si legge in fretta, di lettura molto agevole, naturalmente su temi, come si capisce dai nomi e dalla trasmissione che sta ospitando questa discussione, legati al digitale, e che diciamo reca il sottotitolo Spunti per sopravvivere nell'era digitale, quindi si potrebbe inserire nel grande filone dei libri sull'autodifesa digitale, ma forse comunque e giustamente con una sua specificità. E quindi ti vorrei far parlare appunto di come, secondo me bene, ma nel senso, diciamo, come hai cercato di tenere insieme due aspetti che secondo me viaggiavano su due binari paralleli, un po' guardandosi da una parte all'altra, ma mai davvero unendosi, che sono l'aspetto di un'autodifesa digitale che, se vogliamo, molto semplificando, potremmo definire militante, un'autodifesa digitale che sostanzialmente, quando parla dell'invasione della privacy, sta di fatto parlando dell'invasione dello Stato nelle nostre vite, degli apparati di polizia e dintorni, con un aspetto invece di autodifesa digitale che guarda invece principalmente le relazioni a noi più vicine, quindi il modo con cui le persone appunto vicine a noi possono utilizzare la nostra comunicazione, la nostra fiducia contro di noi, e quindi naturalmente un piano che parla anche di violenza di genere.
Allora sì, diciamo che rispetto magari ad altre autodifese digitali che esistevano già ed erano sicuramente molto più lunghe ed estese di questa infatti si chiama sopravvivenza digitale, non ha assolutamente la supponenza di poter essere un'autodifesa completa. Però diciamo che, a differenza magari di lavori più militanti, quello che ho tentato di fare attraverso questo libricino è coniugare vari aspetti. Cioè, diciamo che innanzitutto, più che essere dedicato agli attivisti, nasce un po' dall'esperienza che ho avuto come docente, perciò con ragazzi abbastanza giovani, ragazzi e ragazze abbastanza giovani del primo anno di università, e cercando di comprendere anche qual era il loro utilizzo delle tecnologie. Per questo infatti i classici attaccanti che troviamo magari nelle autodifese a cui siamo abituati, rispetto ai classici attaccanti per l'appunto rappresentati da Stato o aziende, gli interessi primari che abbiamo sempre visto, qui ho voluto mettere un accento abbastanza forte a quelli che invece sono degli attaccanti che spesso ci dimentichiamo, ma anche perché magari vogliamo dimenticarcene, cioè vogliamo non pensare al fatto che le persone che ci stanno più vicine possano utilizzare anche gli strumenti digitali per controllarci o comunque magari per farci violenza in qualche modo.
Sì, è vero il fatto che ce ne dimentichiamo, sì, ci sta anche come spiegazione quella che derivi dal fatto che ce ne vogliamo dimenticare. Mi pare che un po' il filo che forse unisce, la parola che a me è sembrata un po' chiave, è quella di dare più attenzione alla parola fiducia. Che se è una parola che, quando parliamo appunto, diciamo, del modello, scusa se insisto su questo, ma è perché è uno scivolone su cui anche in questa trasmissione magari siamo stati facili ad andare, quando si parla appunto dell'aspetto investigativo di ingerenza, è chiaro che la fiducia verso le istituzioni è molto chiaro che ne abbiamo molto poca, e quindi poi il tema si sposta sulla fiducia nel mezzo tecnologico. E quindi lì poi invece tutte quante diatribe sul cosa ti puoi fidare e cosa no. E invece nelle relazioni gli aspetti sono duplici.
Infatti guarda, il termine fiducia fra l'altro ricorre molto spesso all'interno del testo, e ho voluto per l'appunto sottolinearlo più volte, perché è una cosa, cioè è un concetto chiave che però, se ci pensiamo bene, cambia nel tempo. Cioè, nel senso, io magari in un momento specifico posso avere una totale fiducia verso una determinata persona, stati, aziende, in questo caso non li citerei neanche, perché insomma la fiducia penso che dall'inizio non ci riguarda. E però questa fiducia, cioè, anche nel corso del tempo può cambiare, nel senso che purtroppo, per fortuna, le persone nel tempo cambiano, le relazioni cambiano e anche questa fiducia si può modificare. Diciamo che a questo proposito anche degli esempi che avevo messo e che secondo me sono anche un po' chiave per comprendere come si è modificato poi l'utilizzo delle tecnologie nelle relazioni, pensiamo anche solo ai genitori con il registro elettronico e il comportamento che hanno con i figli. Cioè, che questo è un esempio secondo me abbastanza lampante, c'è comunque uno strumento nuovo dato in mano a genitori che hanno in qualche modo la possibilità costante di controllare il rendimento dei bambini, dei figli, insomma dei ragazzi, degli studenti, e anche all'interno delle relazioni amicali o insomma relazioni più intime c'è sempre questa problematica che è quella della fiducia, che con le tecnologie rischia di produrre effetti, insomma, quando non c'è, quando non è presente, anche effetti di controllo non banali.
Guarda, prima di iniziare questa diretta con te ci siamo confrontati in redazione proprio per tenere a mente i punti attraversati dal tuo interessante paper e ragionavamo proprio anche su questo a fronte anche delle esperienze che abbiamo avuto con ragazzi e ragazze più giovani magari dell'età di cui ci hai parlato te, e c'è il tema che riguarda la fiducia e c'è un altro tema nodale a nostro avviso che è anche quello del consenso, no? Ci dicevamo che per esempio sempre più tra i più giovani diciamo così, la prova d'amore è quella di condividere la password del proprio telefonino, no? O di decidere o di poter decidere, di avere la supponenza di decidere da chi può essere seguito, chi può seguire il tuo ragazzo o la tua ragazza. E questo è un tema, è un nodo interessante, perché come rispondeva giustamente il compagno, diceva vabbè, ma questa è un po' come dire la relazione mediata delle tecnologie dal vecchio, vabbè, decido io se tu esci con quella persona non è, o meno con quella persona. E però io gli dicevo sì, è vero, però tu potevi anche uscire con quella persona magari di nascosto, no?
Esatto.
E senza che lui o lei o insomma chiunque lo venisse a sapere. E però in questo caso invece, come dire, non solo viene promossa all'interno attraverso questi modelli, che è quello sicuramente anche della geolocalizzazione, quindi delle app utilizzate dai genitori, e poi ci dicevamo anche quelle con scarsa efficacia, perché se succede qualcosa di notte, che efficacia può avere,
esatto,
no? Avere una geolocalizzazione sul cellulare del proprio figlio o della propria figlia. Quello che accade però è sempre di più, ci sembra, che questo controllo non venga più riconosciuto come coercitivo ma normalizzato proprio dalle pratiche tecnologiche quotidiane.
Assolutamente, guarda, a questo proposito, vabbè, per esempio quando mi hai parlato di condivisione delle password, a me una cosa che ha fatto abbastanza impressione è il fatto che per esempio anche tra i giovani e le giovani c'è ancora questa abitudine di fare addirittura i profili condivisi, che è un'altra forma in qualche modo di controllo. Cioè, il fatto di condividere un profilo su un social media con un'altra persona significa che quell'altra persona potrà vedere tutti gli scambi che avrò all'interno di quel social. Perciò sì, la condivisione della password, il controllo del telefono, cioè per esempio ne parlavo giusto prima dell'intervista quando parlavamo un attimino di cosa ne avremmo parlato, che mi sembra che sia sempre più sdoganato anche il fatto di controllare il telefono del partner o della partner, cioè che sia una pratica normale, normalizzata, accettata, che però se pensiamo il telefono è uno strumento talmente individuale, talmente privato, che rappresenta quello che magari una volta poteva essere un diario dei segreti, però amplificato dalla multimedialità, cioè dal supporto stesso che ci dà la possibilità di avere chat, immagini, cioè insomma abbiamo vari elementi, non abbiamo esclusivamente le nostre riflessioni.
Sì, sì.
Scusa?
No, vai, prosegui.
No, è il fatto che venga sdoganato apertamente, cioè mi è capitato anche all'interno di una trasmissione sulla Rai, una trasmissione abbastanza famosa, che la domanda di rito era: hai mai guardato il telefono del partner? E se l'interlocutrice rispondeva di sì, c'era la risatina come se fosse assolutamente una pratica normale, ma non può essere una pratica normale. perché di fatto è uno spiare le relazioni o comunque le comunicazioni dell'altro, dell'altra.
Sì, quindi diciamo una pratica di violenza, una pratica comunque molto pesante, un po' ridotta a marachella, diciamo, al sì vabbè non si dovrebbe, ma in fondo, no, come dire, saranno anche altri problemi, e questo secondo me ci porta tanto a parlare, no, nel senso, nel libro ne parli di diffusione non consensuale di immagini intime.
Mm-hmm.
E,
sì.
Quindi vabbè, nel senso, diciamo innanzitutto magari se ci vuoi dire due parole sul perché questa espressione sia preferibile rispetto a quella applicativamente ben più utilizzata di revenge porn. È terribile, assolutamente terribile,
perché più che altro vabbè, se facciamo proprio, insomma, la traduzione letterale del termine, revenge significa vendetta, e di fatto è pornografia di vendetta, cioè è la vendetta presuppone che dietro ci sia stata un'azione che l'ha giustificata. Perciò secondo me il termine revenge porn andrebbe completamente eliminato, però purtroppo invece sta prendendo sempre più piede anche all'interno, insomma, delle discussioni pubbliche. Invece trovo molto decisamente più adatto il termine diffusione non consensuale di immagini intime, perché ovviamente elimina completamente questo concetto della vendetta, cioè del fatto che chi lo subisce in qualche modo se lo sia accertato, è una colpevolizzazione di chi lo subisce. È secondo me anche molto legata allo stigma che c'è dietro l'intimità e la sessualità, perciò probabilmente per questo viene utilizzato, cioè in qualche modo devi un po' vergognarti se escono immagini intime di te.
Sì, e questo mi sembra che ci porti, no, a chiederci, no, ovviamente ci parlavamo anche fuori onda fare questa trasmissione e nominavamo qual è l'aspetto che in qualche modo la diffusione non consensuale di immagini intime mostra, cioè come mai riesce ad agire una violenza. Mi sembra che riesca ad agire, è effettivamente una forma di violenza, nonostante, come dire, che le persone abbiano una sessualità, noi in genere lo assumiamo della maggior parte delle persone, no? Pensiamo alle persone grosso modo ce l'hanno,
quantomeno, insomma, che a seconda di quello che hanno scelto, insomma, abbiano un rapporto sano da questo punto di vista con la sessualità.
Sì, e ciò nonostante realtà, mostrarla non, come dire, non riesce comunque a creare una stigma, e invece però di fatto crea uno stigma.
Beh, diciamo che purtroppo, insomma, la cosa da analizzare, ovviamente non è un mio compito, non ho la presunzione di poterlo fare in maniera così empirica, però, cioè, diciamo che sicuramente lo sappiamo, lo stigma esiste, esiste lo stigma della nudità, esiste lo stigma della sessualità. Purtroppo sappiamo anche che non tutti i soggetti vivono lo stigma allo stesso modo, che ci sono soggetti più stigmatizzati di altri. Insomma, pensiamo alle persone che si riconoscono nel sesso femminile, sicuramente saranno più stigmatizzate dei maschi cis, insomma, hanno meno problematiche di solito rispetto a questo, anche se però non sempre, dipende un sacco dai corpi, però comunque in generale c'è lo stigma della sessualità e c'è lo stigma della nudità. Questa cosa è presente, esiste, e perciò di conseguenza la diffusione di immagini intime, quando non consensuale, perché questo è da precisare, crea dei problemi, cioè crea dei problemi spesso anche estremi, anche perché ovviamente dipende dalle possibilità che poi ha quella persona di reagire, di rivendicarselo. Non tutti abbiamo la possibilità di rivendicarci determinate immagini e anche la forza di poter far fronte a questo tipo di avvenimenti. Cioè, diciamo che il problema principale, ma questo penso che riguardi tutte le cose, come ha detto giustamente l'altra redattrice, è il discorso della non consensualità. Cioè, se io non ti do il consenso per fare una determinata azione, la fai lo stesso sapendo che comunque andrà a nuocere a me, comunque stai facendo una violenza a tutti gli effetti.
C'è un grosso tema che tu citi e tieni nel quadro. Noi, insomma, abbiamo parlato di intelligenza artificiale in uno degli ultimi ponte radio che abbiamo fatto insieme, e partendo dall'assunto che gli ambienti digitali non sono neutri, in generale non lo sono rispetto al genere, no? E che come tutti gli aspetti dell'interazione umana, dicevamo, anche quest'ultimi sono così, come dire, genderizzati, cioè che le esistenti relazioni di potere all'interno della società determinano chi da questi benefici e chi no, al di là del digital divide tra uomini e donne nelle condizioni di accesso e uso, altre soggettività di accesso e uso, e anche appunto l'accesso e uso è connesso a preesistenti norme di disuguaglianze di genere. Allora, se assumiamo che la violenza di genere sia strutturale, avviene, lo sappiamo perfettamente, online come offline, e i due piani si alimentano a vicenda. Noi lo vediamo anche per esempio rispetto alle esperienze che restituiscono molti sportelli, diversi sportelli antiviolenza. Sempre più negli ultimi 10 anni questi due piani sono assolutamente interrelati, cioè le donne restituiscono, accolte, restituiscono esperienze di violenza per esempio psicologica veicolata anche attraverso gli ambienti digitali. E quindi c'è una continua interazione tra la realtà materiale e quella virtuale, che poi però ha una sua materialità, no? Seppure si fa fatica a credere, e lo ha perché come dire, l'ubiquità, la riproducibilità, l'incontrollabilità della diffusione delle immagini sono, come dire, è quello che poi differenzia la violenza contro di genere online dalle forme classiche di violenza, no? Cioè questi abusi possono essere ripetuti per sempre, avere ripercussioni ovunque, in qualsiasi momento. La cosa su cui ci interrogavamo col compagno prima di ascoltarti perché facevamo questo ragionamento sempre nei laboratori delle scuole, fatti in alcune scuole, alla domanda chi è responsabile, chi condivide l'immagine, quindi chi fa sexting, diciamo così, o chi diffonde l'immagine, no? E la risposta di molti ragazzi e ragazze è chi condivide, cioè io che faccio sexting sbaglio, e quindi torna lo stigma di solito solitamente sulla figura femminile della coppia, no? Perché ovviamente siamo all'interno di una cultura patriarcale. La domanda che giustamente il compagno poneva, non so se vuoi parlare perché non voglio parlare per te, era: ma nel caso di immagini non consensuali però progenerate attraverso l'intelligenza artificiale, che responsabilità si ha? Nessuna, no? E in quel caso come si agisce? Cioè, nel senso, il tema della responsabilità lì e anche il tema, come dire, di tutto il piano emotivo e anche materiale legato a quella diffusione, il tema del senso di colpa, della vergogna, no? Che poi potrebbe esistere, anche se non dovrebbe, come dicevi bene te, nel caso in cui le immagini che io ho, come dire, generato facendo sexting, magari perché in quel momento c'era il tema della fiducia appunto al centro, io mi fidavo di quella persona. Ma nel caso di immagini generate con l'intelligenza artificiale, lì la cosa si fa più complessa.
Ma guarda, allora, innanzitutto grazie per la domanda perché è interessante. Allora, beh, innanzitutto l'intelligenza artificiale non è che la genera da sola, diciamo che c'è qualcuno. Certo. Probabilmente qualcuno che ha dato dei comandi per far generare una determinata immagine. Cioè, se stiamo parlando di immagini tipo deepfake o nudificate, perciò con, non so, la faccia o il corpo di qualcuna o qualcuno mescolati dall'intelligenza artificiale, sicuramente c'è qualcuno che ha dato degli input, che ha inserito un prompt all'interno dell'intelligenza artificiale per produrla. Poi però il discorso del chi condivide o chi diffonde sta alla base, nel senso che, allora, innanzitutto difficilmente io, cioè, o meglio, posso anche farlo, però se mi autogenero un'immagine con l'intelligenza artificiale con per esempio il mio volto e il corpo di un altro essere, di un altro individuo, poi decido io se diffonderla o meno, comunque rimarrà probabilmente nei database dell'intelligenza artificiale, perciò potrebbe essere riutilizzata. Se lo fa qualcun altro prendendo magari il mio volto da un social e aggiungendoci altre cose, se la diffonde, o comunque anche se non la diffonde, l'ha generata, perciò rimarrà all'interno di quei database, qualcun'altra o qualcun altro che si prende la responsabilità di aver realizzato un'immagine che riprende me in maniera non consensuale.
Questo sicuramente, eppure ciò nonostante, alla fine immagino che le conseguenze sociali verranno pagate dalla persona ritratta.
Ovvio, no, sicuramente, sempre, assolutamente sì, però c'è, nel senso, c'è una responsabilità effettiva, certo, di chi la produce, certo, perché l'intelligenza artificiale ancora non le fa da sola, ecco.
No, certo.
E poi, e poi invece c'era l'altro discorso, che anche questo mi interessa tantissimo, su chi diffonde e chi condivide. Uh-huh. Allora, chi condivide, cioè nel senso, se io decido di fare sexting con una persona e quest'altra persona tradisce il patto di fiducia spargendo in giro quell'immagine, quella persona ha creato un problema, ok? Non si tratta di dar la colpa, però si tratta di avere una responsabilità nei confronti di quell'immagine che ricevi. Però secondo me le responsabilità sono anche collettive. Da una parte, come hai detto giustamente tu, facciamo parte di una società patriarcale che perciò ha una sua responsabilità implicita, cioè il fatto di continuare a mantenere una cultura che stigmatizza determinate cose. Ma dall'altra, il fatto di giustificare, come ho detto prima, per esempio il controllo dei telefoni dei partner, ma anche giustificare chi diffonde le immagini che magari ha ricevuto in una chat e continua a portarle avanti, quello è un altro problema. Perciò la responsabilità è anche collettiva, ma collettiva di tutte e di tutti. Cioè, nel senso, se mi arriva un'immagine che potrebbe stigmatizzare qualcuno, invece di bloccarla e magari, non so, riferirmi alla persona che me l'ha mandato dicendogli che cosa stai facendo, continuo a portarla avanti, io faccio parte di quel sistema.
Certo, sicuramente. E, diciamo, adesso quindi, no, diciamo, passando da questo argomento, siamo un po' arrivati all'argomento dell'intelligenza artificiale, no? Passandoci per traverso.
Laterali.
Passandoci laterali, sì. Io vorrei riprendere dal tuo libro una citazione che mai potrei ricordare a memoria, e se, nel senso, nemmeno tu che l'hai messa nel libro, se non hai la pagina davanti, te la ricorderesti, ma invece la citerei, ed è una citazione di Ada Lovelace, in cui dice: è auspicabile prevenire la possibilità che possano sorgere idee esagerate riguardo ai poteri della macchina analitica. Quando si prende in considerazione un nuovo argomento, c'è spesso la tendenza, in primo luogo, a sopravvalutare ciò che troviamo già interessante o sorprendente, e in secondo luogo, per una sorta di reazione naturale, a sottovalutare quella che è la realtà dei fatti quando scopriamo che abbiamo appreso più di quanto ci appariva realmente possibile e ragionevole. Ora, non è una situazione semplice, e quindi ti chiederei, come già fai nel libro ma anche ai nostri microfoni, di portarla a 180 anni dopo, che cosa voleva dire Ada Lovelace se fosse stata qui in questo momento.
Allora, innanzitutto mi scuso per la traduzione, ma era veramente davvero difficile da tradurre, perciò è stato estremamente complesso. Allora, di fatto, quello che suggerisce la Lovelace, in maniera assolutamente molto visionaria, è il fatto che noi abbiamo la tendenza a interpretare, e ovviamente lei si riferiva in questo caso alle macchine, perché insomma il testo in cui l'ha scritto era un testo che riguardava la macchina analitica, abbiamo la tendenza a sopravvalutare ciò che ci esalta, passami il termine, e sottovalutare tutto quello che invece ci sembra superabile in qualche modo. Perciò lei, quello che vuole intendere, almeno per come l'ho interpretata io, e spero di averla interpretata giusta, è per esempio la nostra capacità in qualche modo di antropomorfizzare le macchine. Cioè, pensiamo all'intelligenza artificiale. Cioè, in questo momento noi la stiamo trattando non troppo diversamente da come potremmo trattare un cane o una pianta. Cioè, chiariamo innanzitutto che non ce l'ho né con gli animali né con le piante, anzi, però non ragionano come noi, non sono umani, cioè hanno diverse modalità di ragionamento. La macchina ha certamente altre modalità di ragionamento, e perciò diciamo che in qualche modo questa frase la trovavo particolarmente interessante, perché innanzitutto Alan Turing, che ci arriva un bel po' di tempo dopo, dal mio punto di vista ha preso un'obiezione della Lovelace diversa, non dico sbagliata, ma insomma secondo me più trascurabile. Però in qualche modo è quello che ha dato anche il via a tutta una serie di ragionamenti intorno all'intelligenza artificiale. Vabbè, il primo esempio che ho messo è Eliza, quello dell'MIT degli anni 70, che per l'appunto gioca proprio su questo, cioè sulla capacità della macchina di sembrarci umana quando in realtà non lo è minimamente, perciò di in qualche modo illuderci o anche in parte prenderci in giro rispetto al suo ruolo.
O almeno per una certa definizione poi di che cosa è umano, perché in genere, come dire, uno può anche pensare a ciò che è umano come una cosa che quindi è un po' limitato per come sono fatti, no? Nel senso, io non conosco umani tuttologi, ma non credo nemmeno che ce ne siano. Invece, a quanto pare, le persone si aspettano che i vari motori generativi siano tuttologi, siano artisti, siano abili conversatori, che parlino varie lingue. Questo non è molto umano, no? Allora, come dire, c'è una disponibilità a credere a ciò che dicono le...
C'è un bisogno, forse, quasi, più che disponibilità. C'è un bisogno di credere che la risposta che ti stanno fornendo è quella esatta, che loro ne sanno più di noi. E purtroppo, almeno per quello che abbiamo potuto vedere finora, vero, ma fino a un certo punto, insomma, non è così ovvio. Anche sì. Perché... il problema principale che abbiamo, soprattutto nell'uso di, adesso non vorrei citarle, non so se posso citarle, le dita della
pelle,
ma di alcune, ok, penso a ChatGPT o penso a Gemini, che ultimamente sto un po' provicchiando per vedere se dà risultati diversi, cioè il fatto di fare domande all'intelligenza artificiale e avere delle risposte che sembrano molto umane, perché comunque il modo di dialogare è un modo di dialogare assolutamente discorsivo, insomma, che può essere... può essere facilmente reputato come antropomorfo.
Certo.
Ok? E però rendersi conto anche a un certo punto che hai una risposta univoca che non per forza è quella giusta, che a differenza della vecchia ricerca su Google, insomma, in cui avevo la possibilità di avere più risposte, qui ne ho una sola, data bene, data anche con delle certe modalità. Ah, caspita, che bella domanda! E ti do una risposta che è per forza quella, deve essere quella, perché ne ho una sola. Ma è un po' confondente come sistema.
Sì, senti, hai parlato di bisogno di credere. Io ti farei due domande. Una è, come dire, di quelle profondissime, tipo, appunto, da dove viene questo bisogno di credere? Invece la seconda che ci appaio insieme è tornando un po' all'argomento di prima, quindi appunto, a parte abbiamo nominato i nudifier e i deepfake senza mai definirli, ma magari ci vuoi dire qualcosa al riguardo, e quanto come dire, più grosso modo, mi sembra che in generale le immagini generate da intelligenze artificiali comunque si riconoscono, no? All'inizio magari può essere una cosa nuova, le persone non le riconoscevano, ma sempre più ormai le persone hanno imparato a riconoscerle. Eppure, no? E quindi anche lì, però, diciamo, e appunto perché questo meccanismo direi proprio forse nasce, no? Nel senso, se il sexting nasce come un momento di piacere, mi immagino che la maggior parte delle applicazioni di nudifier nasca istantaneamente come una modalità di violenza. È una modalità di violenza che si basa sul fatto che quelle immagini probabilmente siano verosimili, o forse no, forse mi sbaglio, quelle immagini magari non sono davvero credute vere in fondo da nessuna delle persone che le vede, e questo in fondo non importa.
Allora, guarda, sulla prima domanda che mi hai fatto non so se riesco a rispondere.
Ti giochi il jolly, la passi.
Mi gioco il jolly, esatto, sì. Chiedo l'aiuto da casa. Invece, per quanto riguarda i nudifier, su questo sì, penso di riuscire a risponderti. Allora, innanzitutto, purtroppo, e questo te lo dico perché insomma, un minimo di esperimento l'abbiamo fatto, abbiamo provato a creare una sorta di questionario con diverse immagini, alcune reali, alcune nudificate, e purtroppo ti dirò, i risultati non sono stati buoni, nel senso che è difficile riconoscere delle immagini nudificate, ovviamente con certi ma, nel senso che allora, innanzitutto partiamo da cosa sono i nudifier, va, che sì, me lo sono saltata. Sì. Allora, i nudifier sono dei software, delle applicazioni, principalmente online, che di fatto funzionano come un deepfake, fornendogli un'immagine di un individuo, un'individua, ti danno la possibilità di nudificarla. Perciò togliere i vestiti. Hai presente gli occhialini che vendevano sui giornalini degli anni 80?
Cronaca Vera, sì, su Cronaca Vera.
Quelli a raggi X, sì, ecco, purtroppo sì. È diventata realtà, insomma, ci speravamo che non succedesse mai, e invece sì. Però ovviamente queste applicazioni, essendo frutto, essendo uno strumento di fatto di violenza, perché non hanno, credo, altri scopi al mondo, funzionano in maniera estremamente discriminatoria, nel senso che sono stati principalmente strutturati, istruiti su modelli di corpi femminili e di corpi conformi agli standard, ai canoni estetici standard. Ok, perciò se io sottopongo al nudifier un'immagine di una ragazza con un peso rispondente agli standard che vuole la società, il risultato che ottengo è assolutamente più che verosimile, perché purtroppo è diventato molto bravo a seguire le forme del corpo. Poi ovviamente più questa immagine sarà già abbastanza nuda o quantomeno con dei vestiti abbastanza attillati, e più il risultato sarà assolutamente realistico. Perciò pensiamo di mettere all'interno l'immagine di una ragazza in costume da bagno che ho trovato su un social media, il risultato sarà perfetto, purtroppo.
Perfetto nel senso che sarà verosimile.
Nel senso che se tu non hai mai visto quella ragazza nuda e non sai esattamente com'è nuda, non diresti mai che è un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale.
Ho capito.
In quel senso perfetto, non perfetto nel senso di positivo, assolutamente.
No, quello era chiaro. Ho capito. Quindi diciamo, questo per quanto riguarda, no, questo aspetto dei nudifier, anche detti deepfake. Devo dire che a volte sulla differenza tra le due io stesso mi perdo, non so se tu ne hai una definizione, no, un pochino più chiara, ma di nuovo anche qui, no, un fenomeno quindi che va alla fine a stigmatizzare delle persone che, se nel caso del sexting ancora, no, l'idea del te la sei cercata, che è un meccanismo orrendo ma molto diffuso, ancora trova quasi una spiegazione, qui davvero, no, non si capisce.
No, non c'è più nulla, esatto, no, qui c'è solo ed esclusivamente lo stigma, ma uno stigma che per l'appunto è completamente insensato. E diciamo che secondo me anche il fatto di far rientrare all'interno della diffusione non consensuale di immagini intime entrambe le forme, in qualche modo riesce anche ad estrapolare l'altra da questa colpevolizzazione, da questo stigma. Cioè, purtroppo siamo a un livello talmente avanzato che se ci pensiamo, il fatto che l'immagine sia reale o l'immagine non lo sia più è quasi indifferente, cioè lo stigma rimane.
Cioè, tra l'altro un po' di dati su questo li restituisce un articolo, uno studio pubblicato su Bloomberg che ci dice che la diffusione del fenomeno è così agghiacciante che si parla di un incremento del 2400% dall'inizio del 2024 di link che pubblicizzano app di questo genere sui social media, e a settembre del 2024 24 milioni di persone avevano visitato questi siti di undressing, alimentando appunto questo filone della deepfake pornography. È molto interessante quello che tu dici, e io volevo aggiungere soltanto un tassello rispetto a, come dire, al tecnocene in cui si auspicano forse le persone di vivere, demandando anche le proprie responsabilità all'intelligenza artificiale. Quando tu appunto ci si domandava ma perché le persone ci vogliono credere, non è un caso che appunto si è arrivati a parlare anche di un'etica dell'intelligenza artificiale. No? Come se poi comparabilmente una lavatrice potesse avere un'etica, no? Allora, il rischio è che si finisca per spostare sulle macchine un tema che è squisitamente umano, no? Come se potessimo immaginare regole, modelli per l'intelligenza artificiale che vivano in modo indipendente dal contesto nel quale l'intelligenza artificiale agisce e contribuisce a ridefinire. Quindi forse dal mio punto di vista a me sembra questo, le persone vogliono crederci perché mi sembra anche in atto un grosso processo di deresponsabilizzazione individuale e collettiva, e tu lo dicevi bene, no? Quando si condividono le immagini la responsabilità è collettiva, non è solo del singolo, no? Derivante anche dal fatto che il peso di queste responsabilità possano essere spostate sugli algoritmi, quindi l'essere umano non è più soggetto attivo ma diventa passivo delle scelte degli algoritmi, come se questi algoritmi funzionassero nel vuoto.
Sì, no, hai assolutamente detto benissimo. Fra l'altro questo dato di Bloomberg del 2024 mi mancava, devo dire, ed lo trovo veramente sconvolgente. E infatti ho voluto un po' tirare una chiusa su questo argomento proprio parlando anche di educazione. Cioè, nel senso, io credo che il vietare o il punire sia da una parte deresponsabilizzante, dall'altra impossibile per quanto riguarda il web. Nel senso che pensare per esempio di chiudere tutte le piattaforme di Nudifier è un po' la stessa idea di far chiudere le piattaforme di streaming, ne chiudi una e ne sbucano 300.000, perciò non è un fatto di punire o censurare, è un fatto proprio di creare una responsabilità, creare una responsabilità secondo me lo fai attraverso un'educazione differente. Perciò da una parte un'educazione emotiva e sessuale che come sappiamo benissimo in Italia, ma non solo, manca, o se c'è è fatta male, ma anche un'educazione digitale, perché le cose si legano molto, nel senso che hai detto tu, se non sbaglio hai detto tu prima una cosa estremamente intelligente che avevo messo anche all'interno del libro, cioè il digitale nelle violenze di genere crea danni che prima non erano neanche concepibili, perché il fatto che un'immagine all'interno del mondo digitale possa sopravvivere per sempre, essere modificata, essere diffusa, sia quasi impossibile da intercettare e bloccare, è un problema che prima non ci ponevamo e ora invece esiste.
Esatto. Perciò, caso di Tiziana Cantone, scusami se ti ho interrotto, il caso di la storia di Tiziana Cantone ci insegna, no?
Sì, sì, assolutamente.
Abbiamo una telefonata in diretta, mi dicono.
Ah,
ci colleghiamo, eccolo, pronto.
Allora, se i mezzi della tecnologia ci assistono, vi dovreste ascoltare tutte con tutte.
Aspetta, non lo diciamo troppo presto.
No, infatti.
Super tecnologici.
Pronti, benvenuta. Aspetta, forse l'avevo mutata per sbaglio, scusate, avevo inviato un ospite, cioè che ci aveva chiamato, ma poi non le avevo dato realmente la parola. Riproviamoci di nuovo, ben trovata.
Grazie, ciao.
Ciao.
Sente adesso?
Sì.
Ah, ok, viva. No, vi stavo ascoltando perché volevo intervenire, scusate il casino tecnologico, perché la cosa incredibile di tutta questa questione del rendere nude le persone da persona che lavora con minorenni quale sono, e che contemporaneamente alla diffusione di queste app, di questi software fra ragazzi e ragazze, più ragazzi, e che contemporaneamente a scuola viene molto usato la suite di Google che censura dei quadri del Rinascimento italiano, ma anche se non fosse del Rinascimento italiano, la questione è che è una scuola italiana, cioè nel senso che contemporaneamente a questa diffusione della nudificazione delle persone c'è un bigottismo nelle applicazioni, nei siti che vengono usati dalla scuola italiana. Ecco, non so se sia rimasto chiara questa cosa, mi sono un po' patinata. Quindi ecco, manca l'educazione sessuale, è stradiffuso la pornografia fra ragazzi. E poi appunto c'è anche il peggio bigottismo per quanto riguarda i nudi pure a scuola.
Secondo te questa cosa da un qualche modo da dove viene? Cioè, nel senso, come dire, il bigottismo vada forte nella società, non penso che sia in discussione in generale, ma in qualche modo quanto è come dire, quanto è una decisione esplicita? Perché, come dire, no, appunto, almeno i classici, anzi, appunto, a proposito adesso, no, il tutto in linea con le linee guida ministeriali che ci vorrebbero spingere maggiormente la storia italiana, come se davvero ce ne fosse ulteriore bisogno, no? Verrebbe da dire che questo non era l'indirizzo politico. Questo mi sembra in qualche modo uno degli aspetti in cui dalla tecnologia viene anche di più, no? Di quello che viene dalla società. Però invece magari mi sbaglio e semplicemente qui coglie e amplifica delle tensioni preesistenti.
Sì, esatto, un po' come dici tu, no? Nel senso che è qualcosa che è lì, che è latente, comunque, cioè facevo riferimento al Rinascimento italiano perché che piaccia o meno a chi sta dietro ai programmi ministeriali, comunque cioè che piaccia o meno il nudo, i corpi nudi a scuola, comunque insomma sono cioè Botticelli lo devono studiare ed è presente sui programmi. La questione è che viene ormai usato appunto, vengono usate delle piattaforme proprietarie e la cui, come dire, la cui policy non viene decisa dal Ministero dell'Istruzione italiano sicuramente, e insomma, e queste piattaforme poi impediscono agli stessi docenti di poter aprire dei video o delle immagini o accedere a delle immagini con dei nudi nei quadri, e quindi questo volevo semplicemente toccare.
Grazie del contributo e niente, io ti ringrazio davvero per aver chiamato lo 0649 1750, e che ricordiamo è sempre a disposizione di chi ci vuole chiamare per spunti o commenti, non necessariamente andando in onda, se preferite, se siete un po' più timide, ma anche sì. Però insomma, in effetti questo, no, che ci diceva l'ascoltatrice, mi sembra che comunque in qualche modo, no, questo doppio regime probabilmente come dire, risulta una poi delle magie che segue dal conferimento di ancor più potere alla tecnologia, e un po', no, forse all'illusione che comunque alla fine le scelte fatte dalla tecnologia troppo male non sono mai, no? Possiamo anche, no, magari ogni tanto, certo, senz'altro ci sono degli errori, ma grosso modo vale comunque la pena di passare la palla a dei motori stocastici, quindi a dei sistemi che con l'uso di statistiche avanzate decidano per noi, piuttosto che assumerci la responsabilità. Io volevo farti, a meno che non hai parlare un commento da fare su questo, volevo farti giusto un ultimo spunto, un'ultima domanda, visto che torniamo così alla parte a cui avevamo aperto, cioè in maniera un po' caotica, ma a suo modo tenendo un filo, alla parte un po' di autodifesa, che riguarda il tema degli stalker, cosiddetto. Recentemente c'è stato anche un interessante reportage, se non sbaglio, fatto da IRP Media, che si chiamava Spiare low cost, che si chiama ancora, lo potete ancora vedere sul sito di IRP Media, ed è un reportage proprio su sull'uso di quelli che sono a tutti gli effetti malware, vengono chiamati stalkerware per indicarne la finalità e in un certo qual modo anche una classificazione di raffinatezza tecnica, cioè in genere vengono considerati meno raffinati dei malware veri e propri, che si considerano quelli utilizzati da governi o grandi gruppi, ma che comunque hanno degli impatti sulle vite poi delle persone ovviamente fortissime, sono un mezzo di controllo particolarmente forte, ovviamente riescono a fare in maniera subdola quello che prima, no, ci dicevi che l'ispezione del telefono fa in maniera quantomeno più esplicita, cioè non vorrei giustificarla in nessuna maniera come pratica, ma almeno si è coscienti, no, al fatto che questa cosa sta avvenendo. Lo stalkerware invece è un mezzo nascosto. Insomma, abbiamo parlato di fiducia e ci sono anche una serie di strumenti tecnologici. Non so se ci vuoi dare qualche commento, qualche consiglio sul tema.
Allora, un'unica precisazione che vorrei farti è il fatto che ti spino il telefono, purtroppo anche senza stalkerware non sempre lo veniamo a scoprire. Questa è una cosa che vorrei solo precisare. Nel senso che, per esempio, se io non ho la password al telefono o se io utilizzo le impronte digitali, non è improbabile che qualcuno possa accedere al mio telefono senza che io lo sappia, ad esempio. Su questa cosa delle impronte digitali, fra l'altro, vorrei un attimino specificare meglio, perché è una cosa che spesso sottovalutiamo. Perché le impronte digitali, secondo me, non sono sicure? Perché nel momento in cui io sono in uno stato di incoscienza, la mia impronta digitale rimane lì. E questa è una cosa che dobbiamo ricordarci: cioè, se io sto dormendo e la persona che ho a fianco utilizza la mia impronta digitale per sbloccare il mio telefono, io non lo so, non lo posso sapere, ma come anche credo abbastanza facilmente possa essere sbloccato attraverso i Face ID e la password anche, cioè una cosa che spesso magari ci dimentichiamo, però la possibilità di poter mettere una password sul telefono e soprattutto la possibilità di scegliere una password che non sia proprio banale per il nostro telefono ci dà una minima garanzia in più rispetto al fatto che magari le persone intorno a noi non possono accedervi.
Poi per quello che dicevi tu, degli stalkerware sì, assolutamente, sono una cosa molto pericolosa, sono fra l'altro abbastanza utilizzati anche da quanto ho capito spesso da indagatori privati, no, detective privati, so che in Italia, non so, in Italia mi sembra sempre un po' strano che esistano queste figure, eppure ci sono.
È così.
Sì, sì, no, lo so, però non so, mi stranisce, mi sembra una cosa da film americano, eppure esistono delle applicazioni, sono state trovate, sono difficili da trovare perché per l'appunto non sono visibili, però anche lì vuol dire che c'è stato spesso vuol dire che l'altra persona ha avuto accesso al nostro telefono, non in tutti i casi, ma spesso, spesso la possibilità di installarlo riguarda questo. E a questo proposito, purtroppo l'unica cosa che mi viene in mente da consigliare è quella di controllarlo spesso, fare molta attenzione alle applicazioni che sono installate e magari ogni tanto fare anche una bella ripulitura totale. Però purtroppo altri strumenti, soprattutto considerando che le tecnologie avanzano molto rapidamente, soprattutto per quanto riguarda questi tipi di applicazioni malevole, onestamente non mi sento di dare altri consigli.
Guarda, quello che ci dicevamo prima appunto di iniziare la trasmissione e che restituivamo anche ora è che spesso appunto le donne sopravvissute alla violenza che vengono accolte nei centri antiviolenza restituiscono anche questa forma di violenza digitale, no? Cosiddetta forma di violenza digitale, e anche lì i dati sono pochi, perché sappiamo che per esempio l'indagine Istat sulla violenza di genere non ricomprende questa dimensione. Sappiamo che il monitoraggio della rete dire che la rete dei centri antiviolenza non tiene conto di questa dimensione neanche lei, per cui, come dire, ciò che non è reso visibile dai dati di fatto resta invisibile, dunque con capacità di poter agire in maniera efficace assolutamente limitata.
È indisturbata.
Esatto, esatto. E uno delle prassi, diciamo così, che le compagne mettono in atto quando ci si confronta con donne anche con questi vissuti di violenza è esattamente dare degli strumenti di autodifesa dal basso, no? Sicuramente uno è questo, l'altro è quello di per esempio conservare le prove, se ci sono, per esempio fare gli screenshot di tutto quello che dicono della donna, salvarlo sulla scheda memoria interna, farne un backup per esempio, no? Lo stesso per i social network, poi sicuramente quello di rafforzare la password, come dicevi te, sembrano tutte questioni di poco rilievo. Ok, però in realtà invece non lo sono, e siccome chi ci ascolta non necessariamente magari può star vivendo in questo momento una situazione del genere, quindi gli può essere utile anche sapere quali sono davvero gli strumenti minimi di autodifesa, quindi assicurarsi anche che tutti i propri strumenti elettronici, come hai detto bene te, siano liberi da malware, quindi farsi aiutare, no? Che software, sì, come dicevi te, siano aggiornati, dotarsi per esempio di un buon antivirus, no? Che avvisi anche di possibili intrusioni. Non postare, questo è fondamentale, lo diciamo sempre anche quando andiamo nelle scuole, dettagli relativi a proprie cose personali che potrebbero rendere facilmente rintracciabili, quindi numero di telefono, indirizzo, ecco. Quello di cui ci siamo resi conto anche oggi parlando è che poi anche la compagna che ci ha chiamato diceva, io sto nelle scuole, anche tra ragazzi e ragazze, il tema del consenso è un tema, il tema del deep fake, del deep porn, dei deep news è assolutamente di facile accesso, poi diciamolo francamente, insomma, no? Come di facile accesso ormai tutto, commentavamo prima col compagno, e non è saltare di palo in frasca perché fa parte sempre dello stesso tipo di ragionamento. È stata identificata un network su Telegram di 70.000 uomini che tra di loro si scambiavano informazioni su come stuprare la propria compagna dopo averla sedata. Allora, questo è un tema che sicuramente c'è sempre stato, nel senso che poi il grosso del tema qui è come la sessualità maschile viene costruita, ma non lo dibatteremo stasera. Quello che però gli ambienti digitali e le tecnologie hanno dato è proprio quel livello di diffusione prima impensabile, completamente, esatto, impensabile, esatto. Lo dicevamo anche inizialmente, no? E questo è un grosso tema, così come è un grosso tema la questione del consenso, a nostro avviso, cioè il fatto di poter decidere che posso ritrarti o addirittura posso avere rapporti sessuali con te avendo tu un corpo morto, perché se io ti addormento tu non solo non sei consenziente, ma di fatto non sei neanche presente a te stessa. Ecco, questa, come dire, passione di un certo tipo di sessualità maschile per l'inanimato, e questo interroga tanto e gli strumenti digitali non fanno altro che amplificare le relazioni basate su questo tipo di violenza e prevaricazione.
Sono assolutamente d'accordo, guarda, a questo proposito un'altra cosa che non abbiamo segnalato ma ci tengo a segnalare soprattutto nel contesto anche delle violenze che ho sottolineato nel libricino e però me ne sono scordata ora, è il discorso anche della posizione, cioè spesso non, è una cosa a cui magari non facciamo caso, però anche il fatto di segnalare la nostra posizione attraverso una storia sui social media, attraverso WhatsApp, magari avendo condiviso la posizione con qualcuno non avendola mai chiusa, anche quello può essere una cosa estremamente problematica, perché fa sapere al mondo, a chi ci circonda, dove siamo e magari anche a persone che potrebbero avere degli intenti non positivi, soprattutto se abbiamo già dei segnali d'allarme, fare molta attenzione a questo. E poi sì, quello che soprattutto nel caso delle violenze ho tenuto a sottolineare è l'importanza di avere intorno una rete, cioè di non rimanere, di non isolarsi, non rimanere da sole, anche se c'è questo stigma, anche se c'è questa vergogna, per esempio nel caso di diffusione di immagini, ma anche semplicemente anche in casi diversi come potrebbe essere uno stalker e via dicendo, non vergognarsi ma cercare di appoggiarsi a una rete che può essere il centro antiviolenza, ma anche una rete affettiva intorno che ci possa dare sostegno.
Sì, assolutamente. E poi per concludere diciamo anche che è su questo il cosiddetto il sud globale ci restituisce molti esempi anche di pratiche di solidarietà femminista e transfemminista attraverso gli strumenti digitali. C'è un movimento di attivismo digitale chiamato What If It Was You su TikTok, che è stato proprio creato per esempio per combattere la violenza di genere online è iniziato durante la pandemia, quindi nel 2020, e con gli obiettivi ben specifici, ce ne sono tanti altri, adesso ci sono molti molti siti che restituiscono di militanti femministe e transfemministe che hanno prodotto anche dei vademecum, uno è Take Back the Tech per esempio, anche lì su come postare anche i propri nudi in maniera safe, insomma vi suggeriamo di farvi un giro in rete per vedere anche compagni reagiscono anche utilizzando gli stessi strumenti che possono nuocere in maniera invece proattiva.
Assolutamente.
Insomma, io ti ringrazio davvero tanto per questi 50 minuti che hai avuto la pazienza di passare con noi, ti sei adeguata ai tempi, come dire, dilatati che la Dita nella Presa usa fare per stordire le persone che ci ascoltano. Davvero grazie per questa lunga chiacchierata. Io vi ricordo che abbiamo parlato di, e direi anche oltre, E se i troll mangiassero i cookie di Cristina Jurisevic, edito da Eris Edizioni, che trovate sicuramente in ampia distribuzione nella maggior parte delle librerie indipendenti. Un grande abbraccio e a presto.
Ciao, grazie.
Grazie a voi, grazie mille, è stato bellissimo.
Ciao.
Buona serata.
Ciao.